Vi racconto una storia. Ah. C'era una volta la televisione italiana. La televisione italiana era un monopolio pubblico. La RAI era un ente di Stato e la radio e la televisione era sottoposta a una legge, il codice postale, di epoca fascista. Alcuni imprenditori desiderosi di fare attività radiotelevisive provarono ad aggredire il codice postale, ma con una sentenza del 1960, la 59 del 60, la Corte disse quanto segue. La televisione ha due problemi. Primo, una scarsità di frequenze. Per un accordo internazionale ogni Stato aveva un certo numero di frequenze, molto limitate. Di conseguenza le risorse erano limitate. Si poneva il problema di come utilizzare risorse limitate. Siamo nel 60, non esisteva il digitale terrestre, esisteva la televisione tradizionale. Secondo ragionamento, creare un impianto televisivo è una cosa ipercostosa. Conseguenza, la televisione è una condizione, diciamo, di monopolio naturale. Articolo 43 della Costituzione, che ci dice: ai fini di utilità generale, perché c'è questo che lo disturba? Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energie o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di preminente interesse generale. Allora, imprese di preminente interesse generale che si riferiscono a servizi pubblici, e la televisione è un servizio pubblico, e che abbiano il pericolo che si crei una situazione di monopolio. Allora, nel 60 la Corte dice: la televisione è un servizio pubblico essenziale, è una situazione di scarsità di risorse, per cui non si può sviluppare l'infinita concorrenza di emittenti televisivi, e c'è un forte rischio di monopolio a causa dei costi altissimi dei impianti. Perché vi racconto questa storia? Perché la Corte non ha mai cambiato la sua giurisprudenza, ma ha semplicemente fissato quello che è un principio di diritto che ancora oggi sarebbe pronta a sottoscrivere. Quello che è cambiato nel frattempo è la tecnologia. Progressivamente questo monopolio televisivo è stato aggredito per singole isole. Per esempio, qualcuno ha detto: perché vietare che in Italia arrivino trasmissioni da emittenti estere? Ci sono almeno due emittenti estere storicamente che trasmettono in italiano: Teleradio Monte Carlo e Teleradio Capodistria. Siccome queste non incidono nelle risorse etere italiane, perché vietare la loro propagazione in Italia? E la Corte ha detto: giusto, non c'è ragione, allora ha dichiarato per la prima volta illegittima la legge, il codice postale, nella parte in cui impedisce a trasmittente estere di svolgere un servizio in Italia. Poi è stata aggredita la seconda volta, le trasmissioni via cavo. Era diventato di moda negli anni 90 creare televisioni di condominio, sostanzialmente, in cui la procaccia condomina la sera si spogliava e gli altri guardavano. Funzionava così, non sto esagerando, erano televisioni che trasmettevano via cavo e di conseguenza non incidevano sull'etere, sulle risorse limitate, e gli impianti costavano poco. E di conseguenza la Corte, con una seconda sentenza, siamo all'inizio degli anni 70, disse: si può fare, non c'è ragione di limitare la impresa privata televisiva, non c'è ragione di limitare uno strumento di propagazione del pensiero, perché la televisione sta a un incrocio tra diversi settori. C'è il settore della comunicazione, informazione, diritto di espressione, c'è il settore dell'impresa economica televisiva e poi c'è il problema di garantire un servizio pubblico in condizioni di monopolio pubblico, perché il monopolio pubblico lo puoi regolare, mentre il monopolio privato non lo puoi fare. E di conseguenza la Corte già nel 60 ha detto: è meglio costituire un monopolio pubblico, perché lì viene garantito a certe condizioni il pluralismo informativo. Allora, diritto di informazione e di espressione, libertà di impresa e pluralismo informativo finiscono con essere i tre assi della giurisprudenza della Corte nel 1960. Questi tre assi portano a difendere il monopolio pubblico per l'etere, ma non consentono di opporsi a televisioni estere che trasmettono in Italia o trasmissioni via cavo. Dopodiché arriva la sentenza 202 del 76 che compie la rivoluzione, e cioè dichiara illegittimo il monopolio pubblico. Perché vi racconto questa storia? È una storia molto edificante, perché vi spiega innanzitutto che il diritto non è fermo. Non è che una certa norma ritenuta conforme a Costituzione nel 60 possa essere ancora conforme a Costituzione 15 anni dopo. Cambiano le cose, cambia la tecnologia. Per esempio, si scoprono forme di organizzazione del servizio televisivo che 15 anni prima erano impossibili, per cui la ratio decidendi stabilita nel 60 non viene sconfessata, ma semplicemente si scopre che non copre tutte le cose, ci sono fenomeni che stanno fuori. Questa sentenza poi ve la sto richiamando per un altro evidente motivo. Se noi scorriamo le ordinanze, vediamo che sono ordinanze di pretori: Ragusa, Livorno, Reggio Emilia, Genova, Castelfranco Veneto, Lecco, Biella. Biella, Castelfranco Veneto, particolarmente importante, che sono presi dentro un procedimento penale. Ossia, la RAI, poco lungimirante, ha scoperto che c'erano alcuni signori, Romani Paolo, Catozzi Pierpaolo, Cazzullo Pietro, Gasparini Lorenzo, Campione Germano, Sacchi Giuseppe, di cui nessuno conosce più l'esistenza, che all'inizio degli anni 70 si erano messi a fare trasmissione televisiva locale. Hanno aperto le prime televisioni o le prime radio libere. Queste televisioni e queste radio libere trasmettevano sulle frequenze etere, violando il codice postale. Dieci ordinanze è un processo penale, la RAI si costituisce come parte civile, è stata danneggiata, e si costituisce con un po' di avvocati: Paolo Barile, che è uno dei grandi maestri di diritto costituzionale, grande avvocato fiorentino, Emanuele Santoro, che è un grande avvocato, e il giovane allora Alessandro Pace, che un professore di Roma, grande avvocato, super esperto di queste cose. Collegio degli avvocati della RAI. Di fronte si costituisce soltanto il signor Anastasio Sergio, cioè di questi 10 accusati c'è solo uno che si costituisce in giudizio. Per dirvi la debolezza del quadro difensivo. 10 persone sottoposte a processo, 10 ordinanze che sollevano la questione di legittimità della norma penale incriminatrice, quella che fissa il monopolio pubblico e lo garantisce con sanzione penale, di questi 10 accusati solo uno decide di costituirsi di fronte alla Corte. Oddio, si fa difendere da Giuseppe Guarino, attualmente 91enne, sprizza intelligenza e vivacità di tutti i poli, è uno dei grandi contestatori della governance economica europea, e ha smesso di fare l'avvocato da circa 30 anni, dopo ha fatto anche il ministro, ma è uno dei grandi persone di ingegno, grande studio legale, eccetera. Vedete la inconsistenza delle cose. Chi sfida la RAI sono piccolissimi soggetti che probabilmente non avevano neanche un'impresa, erano trasmittenti da cantine, gente che in cantina si era costruito un piccolo apparecchio e con una certa tecnologia da pochi soldi trasmetteva stupidaggini essenzialmente. Probabilmente non faceva neanche attività di impresa, tanto è vero che neanche non si costituisce in giudizio. Perché vi racconto questa storia, seconda puntata? Vi racconto questa storia per spiegarvi qual è il problema di un processo per parti eventuali, cosiddetto. Parti eventuali vuol dire che gli imputati non si sono costituiti, se ne è costituito solo uno, di fronte c'è la RAI. E su quali basi di conoscenza si è mossa la Corte Costituzionale? Come la Corte Costituzionale ha preso conoscenza dei fatti di cui doveva giudicare? Qui si sta parlando di ragioni di monopolio pubblico e di conseguenza si sta parlando di tecnologie disponibili, di costi di queste tecnologie, di un rischio prognostico di costituzione di un monopolio privato in un settore televisivo altamente tecnologico, altamente economico, tra l'altro con esperienze da tutto il mondo. Uno dei pretori, non so se quello di Biella, quello di Castelfranco Veneto, credo Castelfranco Veneto, nella sua ordinanza porta fatti, e cioè dice, cara Corte, tieni presente che le frequenze assegnate all'Italia sono le stesse, come numero, delle frequenze assegnate agli Stati Uniti d'America. Ora, se negli Stati Uniti d'America ci possono essere 200 emittenti private, perché in Italia ci deve essere monopolio pubblico? È un ragionamento condotto sui fatti, ma non è un ragionamento portato dal privato e coinvolto, come sarebbe regola del processo. Adesso Berlusconi chiede la revisione del suo processo perché ha fatti nuovi. So perché non ce l'aveva prima, ma questo lo scopriremo solo vivendo. Fatti nuovi e possono portare addirittura alla revisione di un processo, ma è la parte che porta i fatti. Anche perché c'è una cosa che dovreste scoprire un po' alla volta, per cui oggi ve la svelo, Babbo Natale non esiste, ma, sapevate, ma non esistono neanche i fatti. Come vi ho detto, i fatti nel diritto non esistono, i fatti sono qualificazione dei fatti. I fatti esistono nella misura in cui uno li prospetta e li prospetta in una certa maniera. Qualsiasi cosa banale, compreso il sinistro stradale, che è una delle cose più banali del mondo, i fatti sono diversamente letti da chi ha tamponato, da chi è stato tamponato. È normale che sia così. È normale che sia così, è un limite dell'intelligenza umana e della disponibilità di assumere il punto di vista degli altri, probabilmente. ma nel processo i fatti entrano sotto forma di interessi, sono sempre vestiti da interessi. Il processo è una struttura tradizionale, è anche una struttura logica, è molto studiato da alcuni filosofi perché rappresenta un modo per avvicinare una verità, ma alla fine noi abbiamo una verità processuale che diventa incontestabile. Bene, dichiarata verità processuale, non è che sia la verità vera, è quella che è uscita dal processo, ma nel processo la verità si acquisisce perché più parti discutono intorno a un fatto e portano diverse versioni del fatto. Il film di Rashomon, che stava per cominciare la proiezione, e rappresenta proprio questo, è la lettura soggettiva, è un film visto in soggettiva. Se noi mettessimo insieme telecamera in testa, gente che va in giro e converge nel suo posto, vedremo percorsi diversi, scelte di immagini diverse, scorci percepiti in maniera diversa e alla fine anche valutazioni diverse dei fatti. Allora la cosa strepitosa è di avere un giudice che giudica senza un serio contraddittorio sui fatti. Allora, Giuseppe Guarino, grande giurista, ma il signor Sergio Anastasio poteva farsi difendere da suo cugino, vecchio avvocato ottantenne, che non è mai andato oltre alla locale procura. E dopodiché, la corte che apporto aveva da questa parte processuale? Capite qual è il problema? Allora, il principio che regge tutta la giurisdizione in qualsiasi parte del mondo è che il processo si apre e le parti portano i fatti, il processo si chiude con una sentenza di accertamento dei fatti. Questo avviene attraverso il contraddittorio. Tu dici che e io invece ti dimostro che, ma io ti posso controdedurre che. E questa è una discussione più o meno oziosa in cui le parti discutono intorno alla realtà, intorno ai fatti, e alla fine si decide qual è la visione che prevale e quella diventa la verità processuale, che naturalmente è impugnabile in secondo grado, è impugnabile in Cassazione e così via. La seconda parte di questa regola è che una volta che viene emanata la sentenza, come vi dicevo, questa sentenza vincola coloro che hanno preso parte al processo. La verità processuale non può essere applicata a me che di quel processo non sono stato parte. Questo è il principio. Perché se fosse applicata a me, dovevano essere tenuti ad avvisarmi e io avrei potuto partecipare al processo e opporre la mia ennesima visione dei fatti. Per cui che i processi, che le sentenze agiscano inter partes è una conseguenza del diritto alla difesa, articolo 24 della Costituzione. Ognuno ha diritto a difendere i propri diritti. Se non è messo in condizione di difendere, quella sentenza non gli si applica. Ma le sentenze della Corte si applicano a tutti. Quando la Corte dichiara illegittimo il monopolio televisivo, lo dichiara con effetti erga omnes, ha le stesse conseguenze di una legge. Rispetto a una legge, per definizione, non ci sono controinteressati. Chi si presenta in un giudizio, chi fa parte di un giudizio, è il controinteressato. Quindi colui che può avere un interesse da quella sentenza. Ma rispetto a una legge ci siamo in 60 milioni gli interessati e di conseguenza se noi dovessimo applicare le regole processuali e dire tutti coloro che hanno un interesse possono costituirsi in giudizio, potenzialmente avremmo 60 milioni di parti. Temo che il giudizio sarebbe un po' lungo, ognuno col suo avvocato. Sarebbe un po' difficile gestire una cosa del genere. Di conseguenza la rigida delimitazione dell'accesso alla Corte, alle sole parti del processo principale, è quasi inevitabile. Questo è uno dei problemi più discussi in Italia, ma è anche uno di quei problemi che non ha soluzione. È un problema a cui non si può dare una soluzione molto diversa. Ma la conseguenza qual è? La conseguenza è questa. Adesso vi porto un esempio che mi viene stupido, come non so perché mi vengono sempre gli esempi stupidi, dovrò riflettere su questo punto, ma che vi può spiegare qual è il problema. Signor Rossi e la signora Verdi litigano perché sono condomini. Condomini litigano sempre. Ogni mattina il signor Rossi va a annaffiare la sua pianta di edera orribile e la goccia finisce sulle lenzuola stese della signora Verdi. La signora Verdi protesta, si incavola, lo denuncia e lui dice: non frega niente, io devo annaffiare la mia edera perché la mia edera è la mia edera, avvinta come l'edera. A causa di questo grave episodio, la signora Verdi gli viene un coccolone. Si incavola finché un giorno sbotta di brutto e comincia a picchiare la testa contro il muro, diventano i capelli bianchi, gli casca la dentiera, si invertono gli occhi, eccetera. Chi vive in un condominio sa che questo è un rischio quotidiano. Costretti come i topi in una gabbia, si diventa feroci come i topi sono quando non hanno spazio. Di conseguenza, alla fine, la signora Verdi si rivolge al suo nipote avvocato, ve lo raccomando, il quale dice: oh, facciamo una causa per danno. Fanno la causa per danno e il giudice dice: bene, qual è il valore della causa? La macchia sul bucato. C'ha ragione signora, le do ragione e quindi liquido un danno di 15 euro. Costo della pulitura a secco ripetuta 3 volte. Ma è stato 5 volte, benissimo, sono 25 euro. Pon, cosa liquidata. E che l'avvocato dice: no, scusi, c'è tutto il resto del danno. Dobbiamo pensare anche alla sofferenza che ha subito, è stata male, si è ricoverata, io porto le pezze d'appoggio, lo psicologo, lo psichiatra, il dentista che l'ha rimesso sulla dentiera, e quello che gli ha curato il barnocolo e così via. Quanto costa la sofferenza? Perché a causa di questa cosa si è separata dal marito, il marito si è suicidato, il gatto è scappato di casa. Ma è tutte le disgrazie possibili, no? Uno sta male. E il giudice è un po' preoccupato, dice: vabbè, però la legge mi dice che io nel 2059-2043 danno e danno, lucro cessante, lucro non è niente, danno emergente sono 25 euro, c'è il 2059 che mi dice sì che posso anche liquidare i danni morali, ma solo nei casi in cui è previsto dalla legge, la legge non mi dice niente, facciamo una cosa, solleviamo una questione di costituzionalità del 2059. Vi faccio dei numeri che imparerete a memoria perché sono gli articoli dal 2043 al 2059 che riguardano il risarcimento del danno, cioè la vita del 90% degli avvocati, quelli con i denti così, il mantello nero. E solleva la questione della Corte, dicendo: vado finalmente a Roma, tanto paga la zia e vedo come fate la Corte questionare. C'è anche chi si fa fotografare quando entra la Corte questionare. Ovviamente di fronte alla Corte Costituzionale non fa una gran figura, ma sono parti eventuali, per cui la Corte non è tenuta a giudicare sulla quello che gli porta l'avvocato in udienza pubblica, perché le parti sono eventuali, l'avvocato Verdi potrebbe anche non andare, non cambia nulla, la Corte si trova di fronte l'ordinanza del giudice. Mettiamo che il pretore, che non c'è più, il giudice di pace di Vatelapesca, sia un grande giurista e gli abbia fatto un'ordinanza particolarmente ben motivata e la Corte discute seriamente sul problema se nel risarcimento del danno possa essere anche compreso, per esempio, il danno biologico, il danno da sofferenza. Non sto parlando di una cosa enormemente seria e di una sentenza enormemente importante della Corte Costituzionale. Chi è il controinteressato a quella cosa? Accidenti. Avete presente l'interesse che può avere la compagnia di assicurazione su una cosa del genere? Perché se io sono il signor Rossi e sono assicurato per responsabilità civile come capo di, come proprietario di casa, me ne frego che la signora Verdi abbia un danno perché spande il lamandino, eccetera, perché paga l'assicurazione. E l'assicurazione paga 25 euro. Ma se deve pagare anche la sofferenza della signora Verdi, allora il danno può essere un parecchio più alto. Non solo, ma il principio che fissa la Corte è legge, è una trasfigurazione del concetto di danno. Non ci sarà più nessun sinistro stradale in cui, oltre al fanalino ammaccato e il solito colpo di frusta al collo che tutti quanti hanno, immediatamente dicono: oh, non posso più muovere il collo. E hanno anche il danno biologico. Capite? Allora, la enormità della distanza tra il caso di partenza, che è un caso stupido, ma non è che questo caso qua fosse molto più intelligente, erano televisioni pezzenti, robe quasi inesistenti, non c'è neanche più traccia nella memoria storica di quelle televisioni aperte, ma la distanza tra il caso di partenza, in cui il processo a quo, il tipo di elaborazione giuridica di questo caso, il dibattimento e gli effetti della sentenza, è una distanza siderale, siderale. Per cui gli effetti della sentenza in Italia, gli effetti di quella sentenza si chiamano Mediaset, capite? C'è una cosa che tra l'altro è nata completamente sovvertendo quella sentenza, ma quella sentenza ha dato la stura a un problema, che è il problema delle trasmittenti locali, e la Corte ha detto che devono essere solo trasmittenti locali perché resta il monopolio per le trasmissioni nazionali, ma da lì è nato un fenomeno che ha cambiato il volto del paese. Il signor Anastasio Sergio ha vinto quella causa, di lui non si ricorda neppure che esistesse, i pretori non ci sono più, ma quello che è rimasto è uno cambiamento totale del regime televisivo. Quello che è cambiato della causa della signora Verdi è un cambiamento totale del concetto di danno. Capite l'enormità? E questo è un problema senza soluzione. Non c'è nessun, per cui è anche un problema semplice. Io sempre, essendo un noto superficiale, io amo la superficie, non ho fatto mai lo speleologo, non amo i problemi, ritengo che i problemi facili non siano solo quelli semplici da sciogliere, ma anche quelli impossibili. Questo è un problema a cui una risposta non è possibile. Però vi segnalo anche il grossissimo limite, che invece costituisce un problema in qualche modo anche superabile, che è il limite della conoscenza delle cose. Perché se non sono le parti a portare nel processo di fronte alla Corte i fatti, la Corte come conosce i fatti? Allora, la Corte avrebbe degli strumenti. Perché fai così? Ecco. Le norme gli danno alcuni strumenti. E sono strumenti che riguardano l'attività istruttoria cosiddetta della Corte. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi di osservarsi per l'assunzione. L'assunzione ha luogo a cura del giudice per l'istruzione, le parti sono avvertite dal cancelliere, chiusura dell'istruttoria e così via. Allora, c'è una norma che sembrerebbe dire che la Corte può disporre attività istruttorie, cioè può andare a cercarsi i fatti, lo fa di sua iniziativa, avvisando le parti se costituite, ma non lo fa su istanza delle parti e lo fa in sostituzione delle parti. E in qualche modo è un'idea per cui la realtà esiste e la Corte la può conoscere tramite un'attività istruttoria. Nel caso della televisione, in effetti, fece un'ordinanza istruttoria. Chiese al Consiglio Superiore delle Telecomunicazioni, che è un organo consultivo della Repubblica Italiana, di esprimere un parere. Ma voi capite che questo non può significare nulla rispetto al processo, non è che si può dare all'esperto la soluzione delle cose, no? Leggetevi questa sentenza, è una sentenza un po' lunga, però vi darà idea. C'è da qualche parte citato l'attività istruttoria, la sentenza è parecchio lunga. Tra l'altro, la cosa che vi dà la misura, la cosa importante da sottolineare è che uno dei pretori. Uno dei pretori solleva la questione previo parere del centro delle microonde dell'Università di Firenze, cioè il pretore che è andato a cercare i fatti. Alcune di queste ordinanze erano le ordinanze ben istruite, portavano dati statistici sulle trasmissioni in America, portavano il parere di un istituto tecnico che studia le microonde, e la conseguenza è stata quale? La conseguenza è che la Corte ha detto, in effetti, hanno ragione le parti private, perché non c'è nessuna ragione per vietare le trasmissioni locali. Trasmissioni locali sono trasmissioni che possono insistere su un unico canale, perché lo stesso canale è usato a Ferrara, è usato a Medicina, a Bologna, a Rovigo, ma sono trasmissioni locali per cui non si sovrappongono. Questa è stata la risposta della Corte. Per giungere a questo ha dovuto fare un po' di attività istruttoria, ma le attività istruttorie della Corte sono cose molto rare. La Corte non usa molto questo strumento, perché è anche uno strumento che va usato con una certa attenzione. Tu devi fare al tuo consulente dei quesiti molto specifici, perché se no trasferisci al consulente la responsabilità di decidere il caso giuridico. Questo è un problema che ha sempre tutti i giudici di fronte a ogni consulenza. Pensate a tutte le cause su reati ambientali, no? Quello che è stata la causa di Porto Marghera, adesso l'Ilva, no? Dove il consulente tecnico viene investito da responsabilità che esime il giudice da svolgere una serie di operazioni. C'è un trasferimento di responsabilità dal giudice al consulente tecnico, e questo naturalmente è rischioso per la struttura stessa del processo. Quando il giudice penale si fida dei RIS di Parma, cioè tutta la polizia scientifica, trasferisce pezzi di responsabilità decisionale suoi sul consulente, e questo naturalmente vuol dire far venire meno la natura del processo. Sono cose molto delicate, trasferite alla Corte Costituzionale diventano ancora più delicate. Di fatto la Corte non usa granché questo strumento. Che cosa usa? C'è una soluzione tutta italiana a questo problema. Non è che sia una soluzione al problema, ma è una, come sempre, una via un po' furfantesca di risolvere alcuni pezzi di questi problemi. Tutti noi possiamo chiedere accesso alla Corte. Nominiamo un avvocato, l'avvocato manda la sua memoria dicendo: vorrei partecipare all'udienza. Naturalmente la Corte dice di no. La Corte risponde di no, perché l'accesso delle parti private al dibattimento, alla discussione di fronte alla Corte, è rigorosamente limitato alle parti del processo principale, il signor Rossi e il signor Verdi. Ma se la causa del signor Rossi e il signor Verdi riguarda anche le assicurazioni, allora l'assicurazione è un po' lungimirante, dice: io ho bisogno di dire la mia in quel processo, di avvertire quali sono le conseguenze dell'accoglimento della questione prospettata. E quindi mando la mia memoria. La Corte mi dichiarerà inammissibile il mio costituzione in giudizio, ma contemporaneamente disporrà delle 150 pagine di memoria che io gli ho consegnato. Questo è un modo con cui si stanno organizzando, naturalmente abusivamente, le cose nel processo italiano. È ormai frequentissimo che chiedono di accedere al giudizio, di costituirsi in giudizio, soggetti che non ne hanno assolutamente, visibilmente, nessuna legittimazione, per cui verrà respinto la loro costituzione, ma con questo modo comunque questi soggetti riescono a mandare alla Corte le loro memorie. E queste memorie sono a loro volta costruzione di fatti. Non è una cosa tanto illogica. In alcune giurisdizioni, in particolare in quella americana, esiste un istituto che noi formalmente non conosciamo, che è l'istituto dell'amicus curiae. L'amico del giudice, l'amico del tribunale. È un istituto buffo che in America è assolutamente diffuso, si è diffuso in molte giurisdizioni, anche giurisdizioni dei giudici internazionali. Che cos'è l'amicus curiae? L'amicus curiae è un privato qualsiasi che, ovviamente avendo qualche titolo per esprimere il suo pensiero, manda il suo pensiero al giudice. Scrive nella letterina del giudice: caro giudice, io sono premio Nobel, direttore di, professore di, ho scritto 1, 2, 3, in base alle mie competenze ti dico qual è il mio parere. Tutto qua. E questo è ufficiale negli Stati Uniti, tanto è vero che poi le opinioni degli amici curiae vengono anche discusse nel dibattimento e poi se ne traccia nelle sentenze. È tutto un fatto pubblico. Da noi l'amicus curiae non si è mai introdotto formalmente, ha questa introduzione decisamente informale di fatto, per cui comunque chiunque può chiedere di costituirsi in giudizio, sapendo bene che la Corte farà un'ordinanza in cui dice: in base ai principi che ho sempre professato, la tua Costituzione è respinta, ma intanto tu dai alla Corte della documentazione. Poi qui a Ferrara l'abbiamo fatto per anni, adesso sono 2 anni che non lo facciamo perché ci siamo un po' stufati, è un seminario intitolato appunto Amicus Curiae, che aveva proprio questa funzione, nel senso che su questioni pendenti davanti alla Corte, che erano questioni inedite, ce ne sono tante, che potevano andare dal referendum elettorale alla parità dei sessi, al matrimonio omosessuale, ne abbiamo fatte di tutti i colori, e indicevamo un seminario di tutti gli interessati, ognuno poteva parlare 7 minuti da me controllati al cronometro, e dopodiché si mandava alla Corte la registrazione di questi interventi, che erano 40-50 interventi con punti di vista diversi, con soprascritto amicus curiae. Era un seminario ufficiale, qualche volta anche informalmente concordato con la Corte, nel senso che da qualcuno dentro della Corte diceva: sì, però questa è una cosa interessante, la decideremo a febbraio, se l'ho fatta a gennaio ci può essere utile. C'è giunta voce che una volta hanno arrivato anche la Camera di Consiglio per, in attesa degli atti del seminario, che è stata una cosa carina da parte loro, ma che vi dà l'idea anche di come ci sia bisogno da parte del giudice delle leggi di avere documentazione, basi giuridiche, riflessioni, perché sono 15 disgraziati che devono decidere di questioni estremamente delicate e non hanno di fronte questa struttura processuale sufficiente a informarli. Le parti si possono costituire e non costituire. Lo Stato, quando interviene quasi sempre, interviene, come vi dicevo, quasi sempre a difesa della legge e interviene con delle memorie che non sono elevatissime come livello, qualche volta sì, ma non è che producono grandi contributi. La Corte ha detto che l'intervento del governo non è costituzione di parte, ma un intervento processuale e quindi non dà luogo a contraddittorio. E la Corte funziona così. Che va a prendere il caffè adesso. Dopo vi spiego questa seconda parte del problema.